Bene, allora grazie a tutti, grazie a Gianni, a Cereti, a tutti voi. È un'occasione, credo, soprattutto per riflettere un po' assieme. Io l'ho presa così, quindi vi chiedo proprio di non, nonostante tutti gli ore di prima, insomma, di non prendermi come il relatore ufficiale, ma proprio come uno che per un'esperienza, per una storia, anche piccola, comunque importante non per me stesso, ma per altri, che abbiamo, per un cammino che abbiamo compiuto, e viene qua a raccontarvi, a riflettere a voce alta, a sentire un po' cosa c'è. Ecco, dando un po' per scontato una minima analisi che ho cercato di fare proprio in quell'articolo di cui si parlava prima, così, delle prospettive di pace, di questo inizio di cammino di pace. Io sono un cristiano e mi autodefinisco così un appassionato, se volete, sia di Israele sia della pace. Quindi aver incontrato questa esperienza, che è quella di Neve Shalom, Ohat Salam, oasi della pace, è stata una cosa importante, perché si tengono... Prego. Prego. Quindi niente, in questa mezz'oretta io pensavo di, non tanto se non alla fine, di parlarvi direttamente di Neve Shalom Ohat Salam, perché non so bene cosa conosciate voi, se lo conoscete, comunque ci sarà modo di parlarne con calma, ma di dividere un po' un discorso sostanzialmente in due parti, che forse possono aiutarci a capire un po' quali sono appunto le radici, si diceva prima, della non pace, di questa non shalom e non salam che c'è stato finora in questa terra, e anche però di incominciare a capire come mai forse il futuro, anche senza essere enormemente roseo, però si può veramente aprire ad una prospettiva di shalom. Quindi la divisione sarebbe in due parti. La prima, che credo sia sempre comunque utile, insomma, un po' tracciare qualche fondamento biblico della teologia della terra, per capire come mai è così importante questa terra, e come mai è così importante leggere anche dal punto di vista della Bibbia questa terra. E poi il quadro della pace, con un tentativo di analizzare quelli che sono alcuni aspetti, a mio parere, importanti di Israele attuali, che possono aiutarci a capire qualcosa in più. E sono pareri, quindi io utilizzerò soprattutto altre fonti, e credo che però possano essere un punto di partenza. E poi una piccola conclusione. E ovviamente ci sarebbero dei problemi iniziali, perché io parlo di Bibbia, ma qua bisognerebbe parlare di Bibbie al plurale, perché come sapete i canoni sono diversi. Io parlerò da cristiano, in realtà, soprattutto della Bibbia ebraica, perché mi pare che comunque il nodo centrale sia lì. Vi dicevo appunto qualche linea di teologia della terra, e qua sforo subito facendo l'unica in realtà citazione del Nuovo Testamento che farò. La centralità della terra mi sembra indubbia anche dal punto di vista di una semplice constatazione, che la Bibbia, il canone cristiano della Bibbia, parte e si conclude con due affermazioni sulla terra, e questo mi sembra assolutamente non casuale. Quindi la parola di Dio presente nella Bibbia, in un certo senso, può essere considerata una vasta inclusione all'interno di due affermazioni appunto sulla terra. La prima, come noto, in principio Dio creò il cielo e la terra, quindi l'affermazione della creazione della terra da parte di Dio, di Genesi 1:1, e l'ultimo libro nel canone cristiano, l'Apocalisse, vidi un cielo nuovo e una terra nuova, perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi. Il penultimo capitolo del libro dell'Apocalisse, Apocalisse 21.1. Quindi la prospettiva della creazione della terra da una parte, e dall'altra è questa visione di un cielo nuovo e di una terra nuova. Tra l'altro è interessante, è importante sottolineare che questa novità non è però tolga nulla alla terra e al cielo di prima, ma aggiunge qualcosa. Non è un'altra terra e un altro cielo, è quel cielo, è quella terra rinnovate, almeno nella prospettiva appunto giovannea. Ma qual è la lettura che l'antico di Israele dà della terra? Mi pare che sia una concezione molto concreta, molto materiale, molto vigorosa e poco spiritualistica, se noi diamo a questo aggettivo una connotazione non del tutto positiva. Ed è importante che la terra di solito abbia un significato non in quanto tale, ma perché rimanda a qualcosa d'altro, perché è un segno di qualcosa d'altro. Di solito è descritta come in connessione con le vicende storiche di Israele e il suo rapporto con Dio. Allora qua ci sarebbero tanti testi che mi pare lo testimonino. Ne cito solo qualcuno, così facendo parlare più gli autori sacri che il sottoscritto, che vale anche la pena. Il primo è un testo tratto dal capitolo 17 del Genesi, il patto di Dio con Abramo, in cui Dio dice, è un testo molto noto, stabilirò la mia alleanza con te e con la tua discendenza dopo di te, di generazione in generazione, come alleanza perenne, per essere il Dio tuo e della tua discendenza dopo di te. Darò a te e alla tua discendenza dopo di te il paese dove sei straniero, tutto il paese di Canaan in possesso perenne. Sarò il vostro Dio. Ecco la possibilità di vivere quindi da parte di Israele su una terra di sua proprietà. Ma questo dono della terra viene condizionato sin dall'inizio con dall'altra promessa, quella dell'altra alleanza. Sarò il vostro Dio. Quindi dono della terra, ma legato appunto alla alleanza. Sarò il vostro Dio, tra Dio e il popolo. E così un altro testo da Esodo, Esodo 6, 6-8, nel contesto del secondo racconto della vocazione di Mosè. Io sono il Signore, vi sottrarrò i gravami degli egiziani, vi libererò dalla loro schiavitù e vi libererò con braccio teso e con grandi castighi. Io vi prenderò come mio popolo e diventerò il vostro Dio. Voi saprete che io sono il Signore, il vostro Dio, che vi sottrarrà i gravami degli egiziani. Vi farò entrare nel paese che ho giurato a mano alzata di dare ad Abramo, a Isacco e Giacobbe, e ve lo darò in possesso. Io sono il Signore. E la traduzione della CEI, di questo termine ebraico, che di solito viene resa con possesso, forse sarebbe più bella e anche più corretto tradurre con eredità. In ogni caso, comunque, sia la traduzione di possesso sia la traduzione di eredità ci fa pensare comunque a una struttura molto simile al primo testo. La promessa divina di assegnare in eredità ad Israele la terra. Ecco perché Dio si ricorda della promessa fatta ad Abramo. Quindi, sia nel testo di Genesi, sia nel testo di Esodo, è possibile, mi pare, cogliere la promessa, la centralità della promessa che Dio fa di mantenere un rapporto particolare con Israele, in quanto suo liberatore. E questa promessa è legata appunto a una dimensione molto concreta, ripeto, molto materiale, è la dimensione appunto della terra. È importante, secondo me, evidenziare che non è uno dei tanti doni, come ce ne saranno tanti nel corso del rapporto tra Dio ed Israele, non è uno dei tanti oggetti, ma è la condizione fondamentale, è il punto su cui si basa la possibilità di ottenere tutti gli altri beni. Da qui mi pare anche il moltiplicarsi così della esuberanza, delle descrizioni, anche dal punto di vista stilistico, della terra di Israele, a tal punto che talvolta si pensa più a delle immagini legate maggiormente all'utopia che alla realtà. il Signore tuo Dio sta per farti entrare in un paese fertile, paese di torrenti, di fonti, di acque sotterranee che scaturiscono nella pianura e sulla montagna, paese di frumento, di orzo, di viti, di fiche e di melograni, paese di ulivi, di olio, di miele, paese dove non mangerai con scarsità di pane, dove non ti mancherà nulla, paese dove le pietre sono ferro e dai cui monti scaverai il rame. Mangerai dunque a sazietà e benedirai il Signore Dio tuo a causa del paese fertile che ti avrà dato. Deuteronomio 8, 7, 10. Ecco allora la centralità appunto della, di questa terra, di questa terra concreta. E il legame stretto tra la dimensione morale di Israele, tra la dimensione etica, tra la riflessione etica di Israele e l'eredità della terra. E questo lo si vede ancora in tanti testi biblici, per esempio Levitico 26, 3, 6, se seguirete le mie leggi, se osserverete i miei comandamenti, li metterete in pratica, io vi darò le piogge alla loro stagione, la terra darà prodotti e gli alberi della campagna daranno frutti, e così via. Quindi la possibilità che questa terra sia fertile, ubertosa e dia frutti è legata alla accettazione appunto da parte di Israele dei comandamenti, all'osservanza da parte di Israele dei comandamenti. Verrebbe da dire appunto che il dono che Dio fa ad Israele sia divisibile in due parti, da una parte appunto la terra della promessa e dall'altra la Torah, senza metterli esattamente alla pari, ma sono i due doni attraverso i quali si mostra questa misericordia, questa viscera di misericordia, questa benevolenza, e attraverso i quali Israele viene segnalato come portatore di una benedizione forte da parte di Dio. Ecco, evidentemente questa è una idea che volevo comunicarvi, poi l'idea della terra cambia, si evolve, mi pare, all'interno del testo biblico. È importante che spesso viene sottolineato come la terra, nonostante questo, non possa essere considerata come un possesso di Israele, ma come pegno del fidanzamento tra Dio e Israele. Quindi non sia mai considerata come qualcosa che Israele detiene come suo possedimento al di là di tutto, ma appunto, come abbiamo visto, come non un valore autonomo. Il rischio è quello che diventi una sorta di idolo, e che in realtà è sempre il pegno di un rapporto, il pegno di un rapporto tra Dio e Israele stessa. Non può diventare il tiranno di Israele, in questo caso perderebbe la connotazione appunto di terra della promessa. E ha soprattutto la funzione quotidiana, permanente, di costruire un memoriale, di rinnovare cioè nella quotidianità la gioia che il popolo prova dinanzi alla consapevolezza delle meraviglie di Dio, regalate appunto al popolo. Ecco allora perché l'esilio viene sentito come un momento di crisi eccezionalmente profonda nella riflessione di Israele, oltre che nella concretezza appunto di una situazione umana faticosa, ma perché sembra che venga meno questo pegno, venga meno questa promessa che c'era stato, che si sia creato una sorta di cortocircuito in questa promessa. E allora qua ho una citazione che a me piace molto, di Avram Eshel, che è un grande maestro della spiritualità hassidica ebraica, che parla proprio di questo fidanzamento tra Israele e la terra, vale la pena sottolinearlo. L'amore per la nostra terra ci fu imposto con un comando esplicito, non è il frutto di un istinto o di un sentimento. C'è un contratto formale, una promessa di fidanzamento tra il popolo e la sua terra. La nostra vita è legata a dei contratti. Non potevamo tradire il nostro impegno e rinunciare alla promessa fatta. Quando Israele fu mandato in esilio, la promessa divenne preghiera, la preghiera un sogno, il sogno divenne passione, dovere, dedizione. l'attaccamento profondo alla terra, in attesa della riorganizzazione della vita ebraica in Israele, fa parte del nostro essere, è un fatto esistenziale, unico, sui generis, è presente nella nostra speranza ed è radicato nei nostri cuori. Questo mi sembrava bello, proprio come testo anche poetico, a rimarcare questa dimensione sponsale tra Israele e la terra. Ecco, poi in questa, che appunto non è la teologia della terra, ma sono così alcuni punti, un percorso che mi sembrava importante presentarvi all'interno della teologia della terra, io prendo a prestito la figura di Geremia, ho parlato dell'esilio, la figura del profeta Geremia, perché mi sembra che sottolinei proprio un rapporto fortissimo, ma che può dire molte cose anche noi oggi, proprio sulla terra e sul come vivere la terra dal punto di vista dell'esilio, da uno spazio che è quello dell'esilio. Allora vorrei usare soprattutto due testi di Geremia, sottolineando innanzitutto che Geremia parla mentre i cieli sembrano chiusi, mentre il dramma, ecco, di questa lontananza dalla terra sembra che davvero debba chiudere un po' ogni speranza di salvezza. Allora mi ha sempre molto colpito quella che viene chiamata di solito la lettera agli esiliati di Babilonia, del capitolo 29, perché lì mi pare che ci sia invece un fondamento di una teologia della terra, di una fedeltà alla terra, in terra straniera, sulla quale credo che si possa basare anche parecchia della nostra riflessione attuale. Così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele, a tutti gli esuli che ho fatto deportare da Gerusalemme a Babilonia: costruite case e abitatele, piantate orti e mangiatene i frutti, prendete moglie e mettete al mondo figli e figlie, scegliete mogli per i figli e maritate le figlie, costoro abbiano figlie e figli, moltiplicatevi lì e non diminuite, cercate il benessere del paese in cui vi ho fatto deportare, pregate il Signore per esso, perché dal suo benessere dipende il vostro benessere. Testo molto noto, ma anche molto, molto ricco. Ecco, il momento dell'esilio è un momento in cui si può ancora leggere questa dimensione di amore, è un testo evidentemente anche paradossale, molto paradossale, ma questa dimensione di amore di Dio verso il popolo, anche in quel momento lì. In quel momento lì è importante costruire case, fare figli, sposarsi, fare figli, adesso dipende dalla morale della religione corrente, ma come si vuole, ma insomma il senso mi sembra importante, e fare figli, stare lì, ecco, sentire che in quel momento la fedeltà alla terra vuol dire contribuire al benessere paradossale del paese straniero, del paese nemico. E questa dimensione di, potremmo dire un po' con un termine, forse uno slogan, ma mi sembra bello, di profezia straniera, è una dimensione che è sotterranea ma non troppo all'interno della scrittura, torna fuori ad esempio nel Deutero Isaia, nel Trito Isaia, con la citazione di Ciro, che addirittura viene considerato l'eletto di Dio. Ecco, quindi la profezia straniera. In quel momento anche la terra straniera è una terra che entra nel progetto di salvezza di Dio nei confronti del suo popolo. E poi un altro testo, nel capitolo 32, la scena si trasferisce a Gerusalemme, le promesse definitivamente fallite, il paese rimasti soltanto donne, vecchi, bambini. Geremia compie un'azione, anche questa apparentemente folle, apparentemente priva di senso. Acquista un pezzo di terra nel suo villaggio natale, Anatot, e lo riscatto, come era suo diritto, dal figlio di suo zio, per 17 sicli d'argento, che pare non fosse una somma indifferente. Ecco, allora, tu, il capitolo 32, tu hai fatto uscire dall'Egitto il tuo popolo Israele con segni e con miracoli, con mano forte e con braccio possente, incutendo grande spavento. Hai dato loro questo paese, che avevi giurato ai loro padri di dare loro, terra in cui scorre latte e miele. Essi vennero e ne presero possesso, ma non ascoltarono la tua voce, non camminarono secondo la tua legge, non fecero quanto avevi comandato loro di fare. Perciò tu hai mandato su di loro tutte queste sciagure. Ecco allora la speranza contro ogni speranza. E più avanti, sempre in questo capitolo, poiché dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele, ancora si compreranno case, campi e vigne in questo paese. Bene, il messaggio di speranza è di riacquistare quella terra che sembrava perduta definitivamente e che a un certo punto della storia di Israele sembra quasi che la promessa si sia trasferita, ecco, sia uscita e sia andata in terra straniera, ritornerà questa promessa in Israele. Ecco allora che non è un caso che mi sembra che un grande filone della letteratura sapienziale biblica nasca proprio a questo punto, a questo momento, quando sembra un po' crollato l'idea dello shalom universale, complessivo, e quando c'è un bisogno di ritrovare appunto una fedeltà alla terra nel senso di un rapporto con la realtà quotidiana, con le cose anche minime della realtà quotidiana. E il messaggio di questi testi sapienziali è improponibile per il credente nel Dio di Israele qualsiasi fuga mundi, qualsiasi evasione dai problemi del mondo, dalla fatica della quotidianità, dalle esigenze dei giorni che apparentemente trascorrono privi di senso. Ecco allora il libro di Coelet da contestualizzare in questo testo, ecco questa idea che tutto è soffio ma nello stesso tempo in un qualche modo misterioso, vale la pena di continuare a penare sotto il sole, perché c'è un tempo per ogni cosa. E forse non è un caso che Rabin abbia citato proprio questo passo del capitolo 3 di Coelet durante l'incontro con Arafat. Ma anche il libro di Giobbe, evidentemente. Comunque il messaggio di fondo è appunto questa fedeltà alla terra, se volete è diventato una metafora, ma non è solo una metafora, questo rapporto con la quotidianità, questa necessità di non poter stare ad una fuga dal mondo a basso prezzo, ma di mantenere questa idea di fondo, appunto, questa fedeltà alla terra. In fondo Coelet, per esempio, e anche Giobbe, è un testimone ineliminabile per ricordare che ogni assoggettamento della terra è sia successo personale o collettivo, sia dono. Ed ogni conquista relativa alla signoria sul mondo è una signoria partecipata dalle mani di colui che rimane comunque sempre l'unico nostro Signore. Ecco, io concluderei così questa prima parte, appunto, che sono linee così per una teologia della terra. E la seconda, che apparentemente ci trasporta in un tempo molto lontano da questo, ma in realtà spazialmente ci manteniamo in quel territorio, e sono tre punti che secondo me da un certo punto di vista riescono a dirci qualcosa su come mai oggi e non ieri questo inizio di cammino di pace, e credo anche ci aiutino a fare qualche ipotesi per il futuro, qualche previsione per quello che sarà. Fermo restando che appunto, come dicevo anche nell'articoletto lì, non è tutto rosa come purtroppo è stato dipinto anche da qualche commentatore, non è tutto così semplice, questo è il primo passo, è il primo passo e io credo che per molti versi sia forse quello più difficile. Però adesso comincia un cammino che ci auguriamo sia di pace. Allora tre punti che sono un po' una lettura attuale di questo strano, piccolo e grande paese che è Israele. Il primo punto, vorrei dire, è il punto, l'ho chiamato la complessità di Israele. Israele è un paese complesso, sapete quella battuta secondo cui chi sta qualche giorno in Israele ci fa un libro, se ci stai qualche mese scrivi un articoletto, se ci stai degli anni eviti di parlarne oppure ci pensi molto di più. Ecco, credo che quello rappresenti narrativamente piuttosto bene questa realtà, che di solito invece viene sottaciuta o comunque viene trascurata, ecco perché mi interessa rimarcarla particolarmente. C'è una storiella che utilizza lo scrittore Amos Oz, mi capiterà spesso di usare degli scrittori anche un po' per interessi miei personali in queste riflessioni, ma perché mi pare che siano tra i primi che hanno intuito dei cambiamenti che altri hanno faticato di più a intuire, in un reportage che in realtà è dell'82 ma è uscito solo l'anno scorso in italiano, col titolo in italiano In terra di Israele, un libro molto bello, io lo amo molto, l'avevo letto prima in inglese, in francese, ma credo che valga veramente la pena per capire qualcosa ancora dell'Israele di oggi, perché il messaggio di fondo è esattamente ancora quello che funziona per oggi. E parte appunto da una storiella, Oz, che dice: c'era una volta, tanti e tanti anni or sono, un contadino ignorante che per la prima volta in vita sua andò a visitare un giardino zoologico. A un certo punto arrivò al recinto dove si trovava la giraffa e per un bel po', visibilmente stizzito, rimase a guardare l'animale. Infine gli volse le spalle e si allontanò, borbottando arrabbiato: un animale così non esiste. Ecco, io credo che sia bella questa storiella, soprattutto perché ci riporta proprio a questa idea di fondo, che se uno un po' ci va dietro, dice: ma è possibile che esista un animale così, che pure esiste, perché la giraffa, ahimè, e Israele, non ahimè, ma Israele esiste. E Amos Oz dice: questo è un tentativo narrativo di esprimere l'emozione violenta, complessa e misteriosa che Israele provoca sempre e comunque nei cuori di milioni di esseri umani. Ed è interessante che non si tratti sempre di mistici o di gente con interessi religiosi. Ecco, c'è effettivamente qualche cosa che appunto mi piace descrivere più narrativamente che in altro modo. E questo libro, In terra di Israele, è stato un grande libro appunto quando è uscito in Israele nell'82, perché forse per la prima volta mostrava come sia impossibile ridurre ad un'unica chiave di lettura questo paese. Oz va a ascoltare le voci di ebrei religiosi ultraortodossi del Gush Emunim, che poi avrebbero avuto molto a far parlare di sé, intellettuali palestinesi, biblisti cattolici, abitanti di Gerusalemme, abitanti di Haifa, abitanti dei kibbutzim della Galilea, ancora alcuni legati al mito sionista e frustrati per questo, eccetera, eccetera. Ecco, e arrivando poi a constatare che ogni luogo è un mondo a sé e ogni persona un intero universo. E evitando volutamente alla fine di fornire appunto un'unica interpretazione, un'unica chiave di lettura, perché il messaggio in questo che sembra proprio una specie di viaggio di iniziazione di Oz, che vuole riconoscere il suo paese che ama e che fatica talvolta anche ad accettare, questa complessità di Israele va di pari passo con l'uscita dal mito, ecco, l'uscita dalle cartoline illustrate. E qui, niente, vi cito soltanto un lavoro un po' che su cui ho un po' lavorato per interessi miei letterari, che mi ha colpito già da parecchio tempo. Il fatto che la letteratura israeliana, ormai credo che si possa e si debba parlare di letteratura israeliana come una variante della letteratura ebraica, ma ormai con una storia sua particolare. Ecco, dopo il periodo anche un po' mitico e molto importante del grande sogno sionista che è rappresentato in letteratura da Shmuel Agnon, che è stato anche, come sapete, forse premio Nobel nel 66 per la letteratura, e che venendo da fuori vede Israele come appunto può vedere soltanto chi viene da fuori e chi la trasfigura nel sogno e nell'utopia. Mi sembra che negli ultimi rappresentanti, appunto non solo Oz, ma anche Grossman, che è quello forse più conosciuto in Italia, e Yehoshua, che è stato a Roma la settimana scorsa per presentare l'ultimo suo libro, 5 stagioni, e anche altri, questa Gerusalemme finalmente esca dal mito per entrare nella storia, esca dal mito. Esca dal mito per entrare nelle sue contraddizioni. Agnon, quando accettò il premio Nobel nel 66, disse all'interno del suo discorso: a causa di una catastrofe storica, la distruzione di Gerusalemme ad opera dell'imperatore di Roma, ho avuto i natali in una città della diaspora, ma mi sono sempre considerato uno che è realmente nato a Gerusalemme. Questo Agnon, che è proprio anche una gloria nazionale in Israele. Bene, per altri, per Grossman, per esempio, ci sono delle pagine molto belle, qualche racconto di Grossman su questo. Gerusalemme invece viene sentita come qualcosa di estremamente faticoso da accettare, anzi pieno di contraddizioni. E le contraddizioni sono soprattutto legate appunto a questo immaginario, utopistico, ideale: se mi dimentico di te, Gerusalemme, mi si paralizzi la lingua, la mia destra, eccetera, eccetera, la lingua si attacchi al palato e così via, quella del Salmo, e poi una quotidianità estremamente più banale e più frustrata. Bene, questo mi sembra un indicatore interessante dei mutamenti di questi anni. Vi dico solo, se volete riprendere con un po' di calma questa tesi, con un po' di note e così via, c'è un mio articolo nel primo numero di Bozze di quest'anno, che è ripreso e ricominciato, è proprio su questo problema, cioè della visione del cambiamento dell'immagine di Gerusalemme nella letteratura israeliana. Ecco, il secondo punto è quello che chiamo con un termine di cui mi scuso sin dall'inizio, di cui oggi si parla, sembra quasi un'offesa, non si capisce bene cosa sia e così via, ma insomma non ne conosco altri per ora. Una certa laicizzazione, laicizzazione, il termine laico, laicità, mi rendo conto che è difficile. Sta di fatto che mi è sembrato così, quello più opportuno ancora. Per esempio, appunto, citavo prima Avram Aleph Bet Yehoshua, che è uno degli scrittori più noti, anche più importanti per capire l'anima israeliana oggi. Aleph Bet Yehoshua propone per Israele un modello fondamentalmente laico, per cui le grandi metafore bibliche sono appunto grandi metafore, ma utilizzabili non più in chiave biblica, ma in chiave di lettura della realtà, non c'è più la portata teologica di quelle metafore. Ed è interessante che Yehoshua sia un Savra, cioè sia nato in Israele come anche Oz, e che se si leggono i suoi libri, ormai ce ne sono parecchi tradotti anche, ci sia una concentrazione enorme su alcuni aggettivi, alcuni nomi, alcuni aggettivi come confusione, solitudine, debolezza, stordimento e così via. rappresentando, mi sembra, in maniera molto efficace proprio quella che è una dimensione di straniamento, di fatica di accettare appunto la propria realtà. In italiano c'è anche una serie di una raccolta di suoi saggi che ha fatto molto discutere, si intitola Elogio della normalità. Ha fatto molto discutere perché presenta l'idea secondo cui essere ebrei vuol dire stare in Israele, nello Stato di Israele, polemizzando abbastanza duramente con la diaspora. Ultimamente c'è stata una polemica a distanza con Philip Roth, lo scrittore americano, che invece porta avanti l'idea secondo cui senza la diaspora Israele non sarebbe certamente quello che è, e non sarebbe positivo per Israele ridursi allo Stato di Israele. Comunque io la cito come dialettica che comunque ci propone, credo, una lettura anche in questo caso meno stereotipata rispetto a quella solita. L'idea della normalità, ecco, lo status della normalità, l'ingresso, scrive Yoshua, in un'epoca nuova e piena di possibilità in cui il popolo ebraico potrà modellare il proprio destino, produrre una propria cultura completa, associarsi alla formazione dell'umanità come un membro di pari diritti nella comunità internazionale. Questo mi sembra molto importante, perché devo dire che quando mi capita di discutere di Israele anche con gente in buona fede, senz'altro, come siamo tutti, insomma, però capita spesso che ad Israele si chieda quel qualcosa in più, perché Israele è un po' speciale, perché Israele deve... e questo è un po' pericoloso, perché non lo si chiede, per esempio, ad altri stati, ad altri paesi che pure storicamente hanno avuto, voglio dire, ai fiorentini non si chiede di essere tutti seguaci di Lorenzo il Magnifico e di portare avanti, anche se ovviamente per l'Italia farebbe comodo, ma Firenze dà vita anche a altri fenomeni, insomma, più o meno positivi. E la stessa cosa vale per Israele, ecco, l'ingresso nella normalità, l'uscita anche in questo caso dalla dimensione della cartolina ricordo per entrare appunto nella normalità. C'era una lettura molto interessante di Bernardo Valli, che mi sembra uno dei commentatori più acuti, insomma, di Repubblica, che il 14 luglio del 92, parlando appunto della situazione dopo la vittoria di Rabin, dopo la vittoria dei laburisti, scriveva: questo è un paese che non è ancora forse del tutto normale, come vorrebbe appunto Yoshua, ma che non è più la fortezza assediata e diffidente di un tempo, dove comunque la maggioranza dei cittadini comincia a uscire dall'angoscia della sicurezza e a non far più coincidere i testamenti spirituali con le rivendicazioni territoriali. E io credo che anche la vittoria complessiva dei Sefardi, del Likud nelle ultime elezioni in realtà non cambino questa lettura, non ci facciano cambiare questa lettura. Mi sembra che questa lettura valga ancora al di là di questa vittoria, sulla quale, se volete, si potrà discutere. E l'ultimo punto, allora, dopo una certa laicizzazione, quello che forse per certi aspetti mi sembra il più importante, l'orientalizzazione, la medio orientalizzazione, oppure l'orientalizzazione di Israele, che è molto meno di un tempo l'avanguardia, l'avamposto occidentale in Medio Oriente, secondo un'altra retorica molto ricorrente e secondo un luogo comune, ma sapete, il luogo comune qualcosa di vero ce l'ha sempre, ma lo è molto meno di un tempo, mi pare. Qui ancora Yoshua ci aiuta, che diceva: credo che l'identità mediterranea, che comprende paesi come l'Egitto, la Grecia, la Turchia, l'Italia, il Marocco, possa permettere a Israele di trovare la sua precisa collocazione territoriale, che tra l'altro corrisponde alla sua lunga storia. E ancora Oz, che avevo citato anche prima, nella postfazione proprio del libro che avevo citato prima, In terra di Israele, dice qualcosa di molto simile. È una postfazione scritta nel 90, quindi 8 anni dopo il libro, e dice: in sostanza Israele sta diventando una comunità mediterranea, una società rumorosa, appassionata, dal cuore caldo, litigiosa, ma in un certo senso anche rilassata. Un cambiamento in meglio, Israele un paese mediterraneo e la sua graduale mediterraneizzazione potrebbe essere un indizio di normalizzazione. Non escluso che un giorno il trattato per una pace definitiva e globale tra Israele e gli arabi venga firmato da ambo le parti, da leader che hanno origini mediterranee e medio orientali. Questa ipotesi, vediamo un po' come andrà a finire. Ma al di là di questo, mi interessa questa sottolineatura sia di Oz sia di Yoshua, e mi è venuto in mente, mentre riprendevo questi appunti, che uno dei primissimi che mi ha fatto una considerazione di questo tipo è stato proprio padre Bruno Sar, il fondatore di Neve Shalom, che nell'89, questo, mi diceva appunto in un'intervista, così parlando, e proprio questa dimensione qua, gli chiedevo: ma ci potrà essere una pace, eccetera, eccetera? E dice: tieni presente che Israele sta diventando un paese nel Medio Oriente, il che vuol dire che sta diventando molto più simile ai suoi cugini arabi, e che la dialettica anche proprio del dialogo sta diventando molto più araba, per capirci, tra virgolette, cioè con degli andirivieni, non definita, netta, chiara e così via. E questo, se vuoi, allungherà i tempi da un certo punto di vista, ma dall'altro aprirà degli spiragli che prima non c'erano, perché appunto nel momento in cui veniva sentito, cioè come questo avamposto occidentale, pegno tra l'altro per molti versi, a mio parere, ma non solo a mio parere, della cattiva coscienza europea dopo la Shoah, ecco, evidentemente questo sarebbe stato molto più difficile. E allora sono stato un po' di ostorato, più o meno. E allora, per concludere, siccome mi piace sempre concludere con un raccontino, tengo un raccontino alla fine, ma ho 3 piccolissime conclusioni. Beh, la prima, così do il lancio, l'eventuale discorso su Neve Shalom, Wat HaSalam, che con una campagna che abbiamo fatto con amici per aiutarli, ma soprattutto per farli conoscere, ci interessava soprattutto il fatto che lì ci fosse un modello di convivialità delle differenze che è molto utile anche per capire la nostra realtà e la realtà italiana, e credo anche la realtà futura del nostro paese. E il fatto che Neve Shalom Wat HaSalam abbia scelto non di costruire una chiesa, né di costruire una sinagoga, né di costruire una moschea, ma di costruire, perché erano arrivati a pensare l'ipotesi di di un qualcosa di triangolare, dove ognuna delle grandi religioni monoteistiche fosse rappresentata. E poi un giorno a padre Bruno, un abitante di Neve Shalom, Wat HaSalam, chiese: ma io che non credo a un Dio, dove vado a finire? Qual è il mio vertice? E padre Bruno, che pure, da notare questo, pure quando ha pensato di dar vita al villaggio della pace, pensava soprattutto di creare una comunità interreligiosa, si è reso conto che la realtà ha superato questa sua ipotesi utopistica, e gli è venuto in mente che in un salmo si dice, nel testo masoretico, il silenzio per te e lode, oddio, il silenzio, quindi Dumia. E Dumia è proprio il nome di questa cupola bianca che si staglia mentre si va su verso la collina tra Tel Aviv e Gerusalemme, ed è fatta appunto tutta bianca, solo con qualche oblò per vedere, per far passare la luce, con cuscini e con il verde intorno, che se volete è un po' l'uovo di Colombo, cioè il fatto che non ci sia, no, non come l'uovo di Colombo, come metà, perché è la scelta che il silenzio in un momento di scandalo, di divisioni, di fatica, di guerra e così via, ecco, in quel momento il silenzio parla. Il silenzio parla e ospita, è ospitale il silenzio. E quindi può andare chiunque, sia per pregare il proprio Dio, sia per meditare, sia per fare qualsiasi altra cosa. E per ora, appunto, non esiste un altro luogo riconoscibile come luogo religioso, anche se ci sono delle ipotesi, dei progetti. Quindi Dumia, la cupola del silenzio. E una brevissima citazione che amo fare, quasi in conclusione della, soprattutto della prima parte di quelle tracce di teologia della terra che vi ho offerto, che è una considerazione di un autore che amo molto, come credo anche altri amino, un grande testimone della resistenza come Dietrich Bonhoeffer, il quale, parlando proprio della terra, e lui usava appunto questo termine nicciano di fedeltà alla terra e l'ha riletto in chiave teologica, diceva qualche anno prima della morte: sono un ospite sulla terra. Con questa affermazione riconosco di non poter un po' lungo ma merita. Sono un ospite sulla terra. Con questa affermazione riconosco di non potervi rimanere. Riconosco che il mio tempo ha una durata breve e inoltre che non ho alcun diritto a un possesso o a una casa. Ogni bene che mi capita devo riceverlo con gratitudine e per l'ingiustizia e la violenza devo soffrire senza che alcuno si muova in mia difesa. Non ho un solido appoggio né sugli uomini né sulle cose. Come ospite sono sottoposto alle leggi del luogo che mi dà alloggio. La terra che mi nutre avanza un diritto sul mio lavoro e sulle mie energie. Non spetta a me disprezzare la terra sulla quale ho la possibilità di vivere. Le devo fedeltà e gratitudine. Non posso sottrarmi alla mia sorte, per cui sono necessariamente ospite e straniero. Né all'appello di Dio che mi raggiunge in questa posizione di straniero, con il vivere trassognato in questa vita, pensando al cielo. C'è un tipo di nostalgia dell'altro mondo che è molto empio. Adesso certamente non è concesso alcun ritorno alla patria. Devo essere ospite, con tutto ciò che questo implica. Non devo chiudere il mio cuore alla partecipazione ai compiti, ai dolori e alle gioie della terra. E devo aspettare pazientemente l'adempiersi della promessa di Dio, ma aspettare effettivamente e non appropriarmene in anticipo nel desiderio. E nel sogno. In realtà ci sono molti altri testi quasi paralleli di Bonhoeffer anche da Resistenza Resa, dalle lettere al carcere. E poi l'ultimo, così dopo veramente chiudo, che è un raccontino utile per, credo per aiutarci a capire qualcosa sul, sì, anche sul ruolo delle religioni per la pace, ma mi sembra proprio su cos'è la redenzione, questa ricerca della redenzione. È un raccontino, una specie di aneddoto che si narra di un poeta vivente ancora, ebreo israeliano, Yehuda Amichai, che è un grande poeta che sta per essere tradotto, è stato tradotto in questi giorni dall'editore Crocetti. E dice così, è molto bello secondo me. Anche per quando andiamo un po' in Israele a vedere, insomma. Un giorno Yehuda Amichai, il grande poeta di Gerusalemme, stava seduto con due panieri di frutta sui gradini accanto alla porta della cittadella. A un certo punto sentì una guida turistica che diceva: «Lo vedete quell'uomo con i panieri? Proprio a destra della sua testa c'è un arco di epoca romana, proprio a destra della sua testa. Allora scrive a Mihai: io mi dissi, la redenzione verrà soltanto il giorno in cui la loro guida dirà: vedete quell'arco dell'epoca romana? Non è importante. Ma lì vicino, un po' più in basso, a sinistra, sta seduto un uomo che ha comprato la frutta e la verdura per la sua famiglia. Esatto, Dumia. Sì. Allora, proprio in breve assolutamente, perché poi posso rimandare a un libretto anche in questo caso, ma computer. E Neve Shalom Wata Salam, dico sempre il nome in ebraico, nome in arabo, perché ci tengono molto. Io tra l'altro sono amico, molto quello con cui sono amico è Abed, soprattutto, che ho visto anche un mese fa, eravamo assieme il giorno in cui c'è stato la stipula del patto, e lui, che è palestinese e arabo, ci tiene in maniera particolare e ha ragionissimo, perché il nome è doppio, deriva da un versetto di Isaia, significa oasi di pace. Neve Shalom è la versione ebraica e Wat Assalam è la versione araba. Cerco di essere breve, il tutto nasce attorno al 1970, quindi una ventina d'anni fa, qualcosa in più, intorno ad un'utopia, un sogno di questo padre Bruno Saar, che è un personaggio così con mille nazionalità, mille identità, ma è fondamentalmente un domenicano cattolico, però ebreo, perché è nato da madre ebrea, israeliano e mille altre cose, insomma. Che vuole costruire appunto una specie di comunità interreligiosa, una comunità per il dialogo. Lui soprattutto parte con l'idea di opporre alle scuole della guerra che ci sono in giro una scuola di pace, la scuola della pace. E allora incomincia a vivere in questo posto che era totalmente disabitato allora, vicino al monastero di Latrun, in uno spazio appunto che danno un prezzo simbolico i monaci trappisti del monastero di Latrun, a circa 25 km circa equidistante tra Gerusalemme e Tel Aviv. All'inizio fa un po' fatica perché non viene la gente, perché non si capisce bene, e lui diceva: è importante che venga la gente di qui, insomma, io non vengo a fare un centro studi, che peraltro aveva già fondato, perché prima era nel centro studi della Maison Saint-Isaïe a Gerusalemme, che è il centro dei domenicani, diciamo, per gli studi biblici e per il dialogo cristiano-ebraico. E poi invece pian pianino, nel corso di questi anni, arrivano circa, adesso sono un centinaio, 50% ebrei, 50% arabi, di religioni diverse, ci sono ebrei musulmani, cattolici e protestanti, e appunto anche quelli del quarto lato, quindi non religiosi, insomma. E in pratica hanno costruito questo villaggio dove non c'era nulla, in una posizione, mi sembra, molto bella. E i punti forti di questa realtà sono, da una parte, la scuola per la pace. Scuola per la pace è un luogo in cui diverse migliaia ormai di israeliani e non si sono incontrati per fare un'esperienza di educazione alla pace, educazione al dialogo, a partire proprio dalle tecniche, soprattutto del training, hanno fatto un lavoro enorme, proprio di riconoscimento dell'altro come non nemico istituzionale, come purtroppo è lì normalmente, e basandosi soprattutto sui giovani. Padre Bruno dice: è importante soprattutto che ci basiamo sui bambini, perché sono loro che devono, purtroppo è molto difficile che una persona di una certa età ormai non veda l'altro, sia da una parte sia dall'altra, come il nemico. Allora partiamo dai piccoli e dai giovani. Allora questa scuola per la pace, che ormai è riconosciuta anche a livello internazionale, ci va parecchia gente, insomma, e quando qualcuno di loro viene qua, li facciamo venire soprattutto per lavorare un po', per insegnare un po' anche queste tecniche, perché purtroppo ce n'è bisogno molto anche qua. Prego.
intendendo training, che cosa consiste?
Sono con le sì, sono con le tecniche che ormai in realtà si usano anche in molti gruppi. Qui io li ho visti usare, li ho usati per esempio lì a CEM Mondialità, insomma, che è una rivista di educazione interculturale dei padri saveriani, appunto, da cui nasce il tutto. Sono tecniche di riconoscimento dell'altro, fotolinguaggio, dinamiche di gruppo.
Un modo di rapportarsi, dei messaggi verbali e non
Sì.
verbali, di dare messaggi
C'è
così
veramente un
via
po' di tutto
via,
lì
anche
dopo.
senza parlare, con la postura del corpo, con la luce, con l'atteggiamento del viso, con il muscolo,
Proprio
con
sono.
le varie dinamiche che si sviluppano all'interno del gruppo.
E solo per concludere, secondo me gli altri due punti importanti sono, vabbè, uno l'ho già detto, era Dumia, e l'altro, un altro bello, è la scuola del villaggio, in cui i bambini vengono su studiando sia l'ebraico sia l'arabo. È l'unica scuola in Israele dove si insegnano ambedue le
Adesso hanno fatto una legge che
lingue. Ah,
nelle
ecco,
scuole
questa notizia,
elementari si
ecco.
potranno fare insegnare sia ebraico che arabo.
Infatti, questa è ottima, e loro hanno anticipato, tant'è vero che sono 2 anni che in questa scuola vengono anche altri da villaggi vicini, proprio perché c'è questa particolarità. E ovviamente questo implica un'apertura naturale dei bambini, che per fortuna sono abbastanza aperti già di loro, e soprattutto indica il fatto che, per esempio, in occasione delle feste liturgiche, tutti preparino, tutti si diano da fare per preparare, anche se la festa Sukkot la faranno solo gli ebrei in quanto tale, però gli altri preparano la capanna e così via, oppure sì, infatti, però già questa scuola del villaggio, appunto, è aperta anche ai bambini di alcuni villaggi che stanno lì attorno, e è un discreto successo.
Grazie, molto
Prego,
interessante.
niente. Ecco, su questo, se volete, scusatemi se do ogni tanto, comunque c'è un librettino che abbiamo fatto con qualcun altro proprio in occasione di quella campagna, che si intitola Ho sentito parlare di un sogno, librettino molto difficile da trovare, ma al massimo presso l'Oxfam sempre si trova, è edito dall'EMI dell'anno scorso. Ho sentito parlare di un sogno, l'ho curato io, ma ci sono molti contributi anche illustri, tra cui di padre Bruno, di Anne Le Menihen, che è l'altra cofondatrice insieme a lui, e anche di alcuni amici italiani di National Wampas. Sicuramente migliore rispetto a quella interna, io credo. Sì, è forse anche questo, uno con molta onestà, perché io nell'introduzione a quel libretto che dicevo, proprio su suggerimento anche di Bruno, io dico sempre: guardate che non è il paradiso in terra, non stiamo parlando di un'utopia realizzata, stiamo parlando di un sogno, in effetti, che 20 anni fa era difficile da prevedere che sarebbe andato in porto, ed è andato in porto, quindi questo sicuramente dà questa patina di concretezza, però nessuna utopia, e soprattutto i conflitti ci sono anche all'interno del villaggio, perché non si è d'accordo tutti su dove andare. Durante la guerra del Golfo, ad esempio, comprensibilmente è stato un momento di tensione molto forte, molto delicata, ma il fatto che comunque non si sia spaccato e sia continuato ad andare avanti è comunque la testimonianza che c'è qualcosa di serio sotto. Ecco, per quanto riguarda l'impatto interno, sì, in effetti, per quello che ho capito io, ne Shalom Atassalam viene vissuto un po' come uno dei vari gruppi. Non so se Lisa dopo forse aveva delle cose da dire su questo. e vari gruppi pacifisti, da Shalom Akshav a tanti altri, e quindi rientra un po' in questo movimento. Con la differenza, ecco, l'unica, che mentre gli altri un po' fanno dei discorsi di tipo intellettuale, una proposta intellettuale, qua c'è una vita in comune che testimonia appunto la possibilità concreta. Però in effetti è molto meno conosciuto di quello che potrebbe essere, anche perché c'è stato, con molta onestà, io qua non è che un boicottaggio reale da parte dello Stato di Israele, che ha riconosciuto il villaggio soltanto proprio mentre ero là io, nell'ottobre dell'89, dopo che da una quindicina d'anni si chiedeva un riconoscimento ufficiale, soprattutto per avere una strada asfaltata e per avere i segnali stradali e così via. Quindi ci è voluto molto, perché vabbè, una realtà molto piccola, eccetera, eccetera, però indubbiamente era una realtà che nell'ambito del progetto del Likud non era esattamente omogenea, insomma. E quindi c'è stato, credo, anche una forma di boicottaggio. Poi anche, evidentemente, una scelta, credo, alla fin fine quasi loro, perché purtroppo loro per ora, fino a pochissimi anni fa ancora di più, si sostanziano con l'aiuto appunto degli amici che hanno in giro per il mondo, perché altrimenti non c'è, purtroppo hanno provato a piantare qualcosa, a pascolare, ma purtroppo un terreno terribile da questo punto di vista, non si tiene niente. Sì.
Sì, ad esempio, sì. Di proprietà o uso del terreno, come sono messi adesso?
Sì, e sono messi meglio di qualche tempo fa, perché avevano avuto un problema molto serio, perché era cambiato il padre, l'abate.
L'abate, l'abbazia di Lacroix.
Esatto, che aveva creato dei problemi seri, perché richiedeva un pagamento meno simbolico di prima, per usare un eufemismo, molto meno simbolico. E le ultime notizie sono positive, perché sono riuscite a bloccare, a tamponare la cosa, soprattutto con l'aiuto degli svizzeri, mi pare. Comunque,
questi sono più che fare, no? Gli svizzeri
sono arrivati,
gli svizzeri
discorsi, ma... Sì, certo, no, no, infatti...
Voglio dire, questo significa che questo specie di dono da parte dei trappisti non continua.
Non continua in quanto dono, ma continua in quanto pagamento. Sì. Per quello che so io, la situazione attualmente è questa. Sì. No, infatti, però c'è da dire che era cambiato appunto l'abate, che è quello che, per cui padre Bruno prega sempre, che è morto qualche anno fa, e che è quello a cui avrebbe detto appunto: io ho un sogno. Ho sentito parlare di un sogno, cioè il titolo che abbiamo dato a questo libro è la parola dell'abate a padre Bruno quando l'ha incontrato, sì, il primo, che gli ha detto: ho sentito parlare di un sogno, che era il sogno appunto di padre Bruno. Poi quando è cambiato, sì. Infatti,
voglio dire, senza io non essere esplicita, cioè, francamente come cattolica mi mortifica la non comprensione di un organismo cattolico a livello di...
Ma è possibile che... Voglio difendere gli artisti, però
sì, no. La cosa era ancora più complessa, perché si era scoperto, mi è venuto in mente mentre ne parliamo, perché io...
Perché se glielo davano, se non gli costava niente, se non voleva niente, adesso sei importante.
No, io devo dare un particolare in più, quasi sulla linea della no man zone, insomma, della zona di nessuno, no man zone. E una parte di questo territorio che si credeva appartenesse ai trappisti, in realtà si è scoperto che appartiene a un altro proprietario, di cui non avevano mai saputo nulla, e che voleva essere,
insomma,
che ha voluto sapere. È più complessa di quella
che poveri trappisti, insomma.
Sì, sì, no, quello che so, è interessante che i palestinesi che stanno dentro sono palestinesi che non rinunciano minimamente alla loro identità. Ecco, non è che sono, questo è importante, perché, no, sono israeliani, però non è che cedano la loro essere, il loro essere palestinese e così via. Per quello che ho potuto vedere anche concretamente nei loro rapporti con i villaggi che hanno attorno sono villaggi arabi e sono immediatamente confinati con la West Bank. E con loro hanno dei rapporti molto belli, per quello che ho visto io ci hanno portato proprio, anzi hanno più rapporti con il mondo palestinese che con il mondo ebraico. Ci hanno portato in giro a vedere un po' cosa, a parlare con gente che aveva avuto parecchi problemi con l'intifada, diciamo, nel senso che avevano avuto una partecipazione, quasi tutte le famiglie avevano avuto un qualcuno che era stato messo dentro dopo l'intifada, eccetera, eccetera. Quindi non c'è una posizione ufficiale che io sappia, però di fatto nella concretezza dei rapporti lì attorno sono rapporti molto buoni. Ma per quel poco che ne so, io direi due cose. Una che non vale soltanto per la parte araba di Israele, ma è un discorso che faccio, insomma, quando mi capita, sai, nel momento in cui mancano i cavalli, i somari fanno figura di trattatore, loro mi chiamano anche a parlare di Islam, mi capita anche questo, e allora io tendo subito a dire la stessa cosa che dico di Israele, vale a dire di sottolineare la complessità dell'Islam, cioè, anzi, forse addirittura ancora di più, nel senso che mentre c'è un'immagine stereotipata che ci viene dai mass media, insomma, di un Islam tutto d'un pezzo, tutto uguale, eccetera, eccetera, in realtà l'Islam è molto più diversificato di come lo si pensa, e anche l'Islam italiano stesso si sta configurando in una dimensione molto più frastagliata di quello che si poteva immaginare. Ecco, alla luce di questo, per quanto ne so, ecco, dal punto di vista dei palestinesi israeliani, cioè quei 900.000 circa che sono che vivono nello Stato di Israele, che hanno accettato di essere israeliani, qui c'è il reportage di Grossman, Un popolo invisibile, io ci ho fatto una recensione sempre su Settimana, vi rimanderei a quello che è un bel libro, perché è molto utile per capire questa frattura che c'è all'interno di un cuore che vive una specie di doppia fedeltà, insomma, di una fedeltà che non vuole tradire, che sicuramente la fedeltà così alla cultura araba, al mondo arabo e così via, e dall'altra ha accettato il positivo che veniva da Israele e che sicuramente c'era. Allora su quello rimanderei appunto al libro di Grossman che è uscito qualche mese fa, Un popolo invisibile.
Editore
Mondadori. E per quanto riguarda invece, ecco, all'interno di questi c'è per esempio anche il fenomeno della letteratura palestinese israeliana, però di autori come Emil Habibi, che ha vinto il premio di letteratura israeliana 2 anni fa, mi pare, creando anche molto scandalo, ma che sono molto utili, insomma, per capire. Lui ha questa teoria del pessottimismo, ha scritto un romanzo sul pessottimista, insomma, che è interessante perché, insomma, mette assieme appunto una situazione che non è né di ottimismo, di speranza in quanto tale, di utopia e così via, e neanche di pessimismo in quanto tale, ma di realismo, che comunque qualcosa potrà cambiare. Per quello che so invece dei palestinesi, della West Bank e così via, lì vabbè, io ho qualche informatore qua e là, come Don Gianni Cova, che è uno dei responsabili di Salam, i ragazzi dell'Ulivo, per la parte a Gesci. Beh, lui ha avuto dei contatti anche quest'estate piuttosto forti. Su Gaza, lì addirittura, insomma, vabbè, questa polveriera assolutamente invivibile e assolutamente ingestibile, in cui ogni possibilità di dialogo, di incontro, almeno da parte sua, non c'era assolutamente. Insomma, per quanto riguarda la West Bank, i palestinesi sono un popolo, per quello che ho visto io, per quello che ho capito io, per quello che mi diceva lui, insomma, molto, molto laico, molto, insomma, molto, molto libero, anche molto più intellettuale rispetto a, così alla media islamica. Mi rendo conto che sto facendo delle generalizzazioni, scusatemi, e così via. Ecco, proprio per questo però un certo ottimismo mi porta a dire, beh, insomma, questa strada è una strada fattibile. C'è tutto quel mondo che di solito quello che viene presentato maggiormente, appunto, che domina ad esempio a Gaza, il mondo di Hamas per esempio, quindi dell'integralismo più spinto, più forte, ecco, e su quello sarà la fatica maggiore, perché purtroppo avete visto, insomma, le cifre c'erano anche sul settimanale internazionale del il primo numero, quello scorso, insomma, sono più, non vorrei sbagliare, ma sono più gli uccisi, i palestinesi uccisi per mano palestinese, che quelli uccisi dall'esercito israeliano, in quanto sospettati di collaborazionismo e così via, insomma, quindi
un terzo del totale dei palestinesi uccisi quando
hanno
cominciato,
sono a mano palestinesi. Io mi ero dimenticato di dire, c'erano le cifre dell'anno scorso, e per l'anno scorso potrei sbagliare, ma sono ancora di più, sono circa 200.
Ecco, Lisa le ha domandato la parola.
Forse sì. È un interrogativo molto, molto denso, e forse per rispondere meglio dovrei conoscere un po' meglio di quanto non conosca il gruppo vostro di Religioni per la Pace. Lo dico sin dall'inizio, poi però credo che qualcosa posso dire. Ma prendeteli proprio così, come riflessioni a voce alta. Mi pare che tutti i due interventi abbiano colto almeno quello che era stato un mio una mia sottolineatura, della quale credo che si potrebbe molto discutere. Io partivo da alcuni dati di fatto, per esempio uno molto significativo e vistoso, il fatto che mentre così il sionismo, quando nasce, ha un'impostazione fondamentalmente socialista, in cui si mescolano molto le utopie socialiste e le utopie di Isaia e così via, di fatto la cosa funziona nel momento in cui vengono a cadere delle aspettative di tipo messianico. In fondo, chi è che oggi è più deluso nei confronti dello Stato di Israele? Sono i religiosi dei Mea Shearim. Ma perché? Perché i religiosi di Mea Shearim o non accettano neppure l'esistenza dello Stato di Israele, in quanto lo Stato di Israele in quanto tale potrà essere ristabilito solamente dal Messia. E quindi questo è una lontanissima parvenza, anzi per alcuni forse addirittura negativa, con delle valenze negative. E talvolta, qua ci sono moltissimi gruppi, ce ne sono alcuni che vanno a votare, che riconoscono lo Stato, ce ne sono altri appunto che non riconoscono neppure lo Stato. Ecco, la mia sensazione è che se passasse l'idea della maggioranza degli ortodossi di Mea Shearim come senso da dare allo Stato di Israele, la situazione sarebbe terribile, perché appunto, come diceva Lisa prima, insomma, non ci sarebbe più quel portato occidentale, se volete, molto piccolo, molto illuministico, molto, anzi, molto cinquecentesco, che è il fatto che lo Stato è una realtà appunto che non deriva direttamente da Dio, il re non è un qualcosa che viene per diritto divino, eccetera, eccetera. Ecco, quindi la dimensione della separazione dei poteri e della laicità del potere statuale. Non credo però, e io come sensazione mia ho che in effetti anche un personaggio come Rabin e così via, insomma, siano persone che mettono decisamente in secondo piano, anzi che vedono come un rischio, come un pericolo, questo che potremmo definire con delle categorie che però non sono orientali, quindi mi rendo conto di l'integralismo, insomma, categorie integralistiche. Ecco, io ho la sensazione che questo cammino di pace si riesca a fare non se le religioni vengono messe tra parentesi, o sono, quindi vengo a rispondere un po' alle, non credo che questo renda ininfluente un cammino delle religioni per la pace, anzi io ho l'impressione che lo renda enormemente più urgente. Ad esempio, c'ero anch'io ad Assisi come piccolo giornalista, insomma, a vedere che aria tirava, e ci sono stati degli aspetti che mi sono piaciuti, altri che mi sono piaciuti meno, ma al di là di questo credo che la domanda che saltava fuori da un incontro come quello di Assisi, denso di contraddizioni, e cioè quella, ma la religione, le religioni in quanto tali sono un fattore, possono risultare un fattore di coesione, di mondializzazione, di consapevolezza della planetarietà, oppure sono necessariamente e indiscutibilmente, come purtroppo nell'ex Jugoslavia sembra che sia così, un fattore di divisione, un fattore di separazione, anzi di ritorno a quel sostanziale medioevo che è l'attuale progetto di spartizione della Bosnia, cuius regio e ius et religio. Ecco, lì è molto importante che le religioni si facciano carico invece del loro ruolo come portatori di un messaggio di pace. È molto importante che lo facciano soprattutto oggi, che mi pare un tempo in cui quella che i sociologi chiamano la rivincita di Dio, e con anche questo un fenomeno con mille contraddizioni, però ci fa toccare con mano come nella crisi dei grandi racconti ideologici, nella crisi dei grandi stati, dei grandi riconoscimenti, l'appartenenza, l'identità religiosa torna a essere, se mai ha perso in un certo momento questo status, torna a essere qualcosa di decisivo. E allora nel momento in cui appunto io mi identifico come appartenente ad un cammino, ad un filone religioso, che la mia fede mi porti a scegliere la strada dello shalom e non la strada così del, mi sembra, esatto, mi sembra importante. Quindi io non sarei per rendere ininfluente un cammino, dipende da come si fa, cioè, è chiaro che se la religione ha un messaggio integralistico anche sulla pace, o fondamentalista sulla pace, allora su questo sì, mi rendo conto che ci sono dei rischi, però anzi, che la pace, vorrei dire, con le parole di Enzo Bianchi, che lo diceva tanti anni fa, torna a essere la questione teologica per eccellenza, la questione centrale sulla quale si gioca lo stare o il non stare della fedeltà delle chiese al proprio Dio. Ecco, allora lì mi sembra che siano. E una, ecco perché anche stasera sono voluto partire dal discorso biblico, perché credo, per le religioni del libro, evidentemente, poi con tutto l'enorme rispetto per gli altri, ma perché è l'interrogativo biblico nei confronti della pace. Cos'è la pace sul piano della Bibbia, questa portatrice di conflitti in funzione di questo uomo nuovo e di questo cielo nuovo, terra nuova, eccetera, eccetera. E su questo credo che noi siamo più indietro, perché mentre c'è stato un cammino del mondo pacifista, del mondo, però una riflessione approfondita, forte, insomma, che sul piano teologico, ecco, di una teologia della pace qualcosa c'è, anzi, però insomma forse poteva diventare più centrale di quello che non è stato. Insomma.
Io sono convinto di un giudizio di tanti opera in questo senso, cioè ritengo che il fatto del discorso, grazie a Dio, finalmente.
Secondo me, almeno dal mio punto di vista di credente in cammino, è proprio la scrittura che mi fa dire ho bisogno di una parola laica su questo e temo una parola, nel senso che sono ambiti diversi, non che la butto via, mi interessa moltissimo e ci studio sopra sul fatto cioè di cosa vuol dire Yerushalayim, a cominciare dal duale, perché Gerusalemme sopra, di sotto, le due, e la visione araba, e la visione del Corano, la visione cristiana, ecco, però sul piano della così di una pace concreta per questa città, cioè, l'importante secondo me è proprio quello di uscire dalla dimensione mitico per entrare nella dimensione della storia. E in questo caso, molto concretamente, per me vuole dire non pensare né a un'internalizzazione, né a assolutamente tutto questo. Anche se non è facile, perché... Però discutiamone appunto con gli strumenti della laicità, ecco, non con...
Posso dire una cosa che